Nel mondo. Allora, buongiorno a tutti. Posso partire con la diretta? Okay. Chiederei a qualcuno chi volesse di pregare per questo momento. Chi mi conosce sa che quando prego a Saverio per me è come se una voce, adesso è la voce più bella quando si prega, nulla togliere agli altri, ma questa voce che ti riempie, so solo io che lo penso. Okay. Quindi, e doveva pregare per me. Allora, siamo arrivati al quinto episodio di Giobbe, quindi siamo arrivati al quinto episodio di tutta questa storia che stiamo vedendo. Facciamo il solito recap delle puntate precedenti, così perlomeno riusciamo un pochettino a riallinearci per chi non ci fosse stato. Allora, abbiamo Giobbe, un uomo integro, retto, che teme Dio e fugge il male. Le quattro caratteristiche iniziali di Giobbe e che poi vedremo che si sono mantenute durante tutta la storia. E proprio queste caratteristiche di Giobbe sono la base del dialogo fra Dio e Satana. Proprio queste quattro caratteristiche, da una parte Dio dice: guarda quanto Giobbe è integro, mi teme, fugge il male, è retto, e dall'altra parte Satana che dice: ce credo, gli dai tutto, è facile. Ed è questa la diatriba, cioè Satana dice: guarda che Giobbe fa quello che fa perché ha un tornaconto personale, se tu glielo togli, se mi permetti di toglierlo, Giobbe sicuramente ti maledirà. E infatti Satana chiede per ben due volte a Dio di poterlo toccare, e Dio per ben due volte gli concede di poter toccare Giobbe, prima sulla parte materiale poi, e familiare, poi sulla parte fisica. E arriviamo che Giobbe era un uomo importante per la società, un uomo che anche istruiva, che confortava le persone intorno a lui, e si trova da una parte privilegiata, quindi da una situazione privilegiata, a essere la parte più brutta della società, senza soldi, senza niente, messo ai margini della città, un uomo, un morto che camminava. Giobbe, arrivano i tre amici, questi bellissimi tre amici che abbiamo visto, si vanno di fronte a Giobbe, Giobbe esclama tutto il proprio dolore, la propria sofferenza, in un modo in cui, ammettiamolo, noi non siamo abituati a sentire. E che faremo anche fatica ad accettare un simile modo di parlare della sofferenza ancora oggi. Giobbe si sfoga in maniera totale, in maniera vera, libera. Gli amici non riescono a sopportare questo. Gli amici non sono pronti a questo, non capiscono la sofferenza di Giobbe e a causa della loro visione distorta di Dio iniziano ad accusare Giobbe di essere malvagio, un peccatore incallito e orgoglioso e lo attaccano sotto tutti i punti di vista, arrivando fino a mentire perché non potevano far crollare il loro castello di carta di come vedevano Dio. E quindi Dio è così. Giobbe va in contrasto con la visione che ho di Dio, quindi Giobbe, tu stai peccando. Giobbe controbatta tutti loro, arriva, è esausto, dopo un bel po' di discussione, li definisce massime di cenere. Parole di cenere, cioè proprio parole che appena arriva un vento volano via, sono inutili, cioè sono parole quelle degli amici che causavano soltanto dolore, non causavano, non portavano un beneficio. E poi arriva il quarto amico. Eliu. E arriviamo a Eliu, un altro degli amici di Giobbe che fino ad ora era rimasto in silenzio. E sapete, come abbiamo detto, c'era una forte usanza sul discorso di chi aveva saggezza, ve lo ricordate? Cioè, è partito il primo degli amici, il più vecchio, per poi arrivare man mano a Eliu, che era il più giovane. I tre amici hanno abbandonato il campo di battaglia, non erano riusciti a dimostrare quello che volevano dimostrare. Non erano riusciti a convincere Giobbe di essere un peccatore. a confessare di aver condotto una vita malvagia. Eliu si mette all'opera e sapete, la cosa che mi ha stupito di Eliu, sicuramente anche lui è un carattere particolare, lo vedremo, ma nei primi due versetti in cui ci viene raccontato Eliu dice: allora l'ira di Eliu, poi la sua ira si è accesa contro Giobbe, si accese l'ira anche contro i tre amici. Eliu in questo momento non poteva più stare zitto neanche lui. Ma è un'ira dovuta a Giobbe perché dice: guarda che ci sono qualcosa che poi vedremo non funziona nel tuo ragionamento, ma è molto più arrabbiato con gli amici. È molto più arrabbiato con gli amici perché avevano avuto quell'arroganza, quella saccenza di dire: adesso ti dimostro che noi abbiamo ragione, che tu hai torto, e non ci sono riusciti. Hanno fallito miseramente e avranno anche le conseguenze delle loro parole e lo vedremo nel prossimo episodio. Era arrabbiato con Giobbe perché aveva difeso se stesso negando ogni male e in qualche modo aveva accusato anche Dio, e oggi lo vedremo. Ma è arrabbiato anche contro i tre amici perché avevano dichiarato Giobbe colpevole senza prove sufficienti e sicuramente non erano stato di aiuto. E lui parte così e dice: io sono giovane, io sono giovane, quindi ho aspettato che voi parlaste, che adesso voglio parlare io. Non ha interrotto nessuno. E come ho detto, l'usanza era, se qualcuno sta male, si sta in silenzio fin quella persona non ha voglia di parlare. Giobbe ha parlato. I tre amici hanno parlato in ordine di anzianità. Adesso Eliu dice: adesso è il mio momento, adesso voglio dire qualcosa io. E Eliu sostiene che anche se giovane, può essere saggio. Ma qual è, e lo dicevano anche gli amici, vi ricordate? Noi siamo saggi. Ma qual è la differenza di Eliu? Io non sono saggio per merito mio, ma sono saggio perché Dio rende saggi chi vuole rendere. E non è un merito mio se sono saggio. Eliu già fa un discorso diverso. Quello che lui sta dicendo, quello che lui sta vivendo, quello che lui dirà a Giobbe, sta dicendo: guarda, non è frutto mio. Non è frutto mio, io non sono saggio, non ho vanto, abbiamo cantato che non abbiamo vanto. E Eliu fondamentalmente sta dicendo la stessa cosa, dicendo: quello che ti sto dicendo sono quello che io ho capito da parte di Dio. Eliu era rimasto pazientemente in silenzio mentre i tre parlavano e aveva ascoltato molto bene i loro discorsi. Con i loro argomenti non avevano convinto Giobbe e gli amici nella sua pretesa di avere una via retta. E si rivolge agli amici: proprio perché voi non avete dimostrato quello che volevate dimostrare, non siete così saggi, anzi, forse siete un pochino stolti, usiamo questa parola, avete fallito miseramente, voi pensavate di essere saggio, e sappiamo anche che da dove arrivavano gli amici, in teoria era la città d'eccellenza per la saggezza, non l'avete dimostrato, avete dimostrato proprio l'opposto. E dice: è Dio che ha il compito di confutare gli argomenti di Giobbe, non noi. Non io, è Dio che deve confutare quello che Giobbe dice, non noi. E Eliu prende la parola e dice: lo spirito che è dentro me, ecco, una precisazione, non è che ogni volta che c'è scritto spirito è lo Spirito Santo, in questo contesto Eliu sta dicendo: da quello che io ho capito di Dio e da quello che è il mio rapporto con Dio, io ti sto dicendo qualcosa, che è molto diverso da dire, come hanno fatto gli amici, Dio ha detto che. Totalmente diverso. E Dio dice: ti provo a esporre quello che nel mio cuore ho elaborato. Gli altri hanno detto: Dio ha detto che tu. E va avanti. E Eliu, la cosa stupenda è che, se avete notato, e non so se avete notato, ma inizia così: ma pure ascolta, o Giobbe, il mio dire porge orecchio a tutte le mie parole. È il primo degli amici che chiama Giobbe per nome. Nessuno degli amici aveva chiamato Giobbe per nome. E cosa pensiamo di un amico che parla con noi e non ci chiama per nome? È tanto amico. O forse c'è un distacco relazionale, un distacco emotivo da quella persona. Giobbe chiedeva agli amici di ascoltarlo, ma ora Eliu chiede: ascoltami me, per favore, Giobbe, ascoltami, ho qualcosa di importante da dirti. E le parole che Eliu stava per pronunciare erano sincere, voleva realmente avere compassione per la situazione di Giobbe, e realmente ce l'aveva. Infatti dice: io mi considero uguale a te, Giobbe. Siamo uguali io e te. Non c'è differenza tra me e te. Entrambi siamo stati creati da Dio. E gli chiede, dopo che lo chiama per nome, crea un contatto, crea un canale comunicativo, dice, guarda che io e te siamo allo stesso punto, allo stesso livello, per favore ascoltami. Totalmente diverso rispetto agli altri tre amici, l'atteggiamento. Dimostra empatia, dimostra amore, e forse dimostra anche un modo in cui noi dobbiamo porgerci ai nostri amici. Creare un canale di comunicazione, creare un'empatia, provare a capire quello che prova l'altra persona, non considerarsi superiore all'altra persona. E poi sì, provare a parlare, magari quello che Dio ci ha messo nel cuore. Era pronta ad affrontare Giobbe, a mostrargli che era pericoloso criticare Dio, ma non intendeva in nessun modo spadroneggiare sulla sofferenza, oppure quelle frasi nascoste che hanno detto gli amici, che richiamavano il dolore di Giobbe e glielo riversavano ancora sopra. E dice, siamo fatti d'argilla. Sapete, l'argilla non è così tanto resistente. E lui dice, siamo fatti della stessa pasta, caro Giobbe. Io non sono migliore di te. Io sono esattamente come te, fragile quanto te. In questo momento hai tu le crepe, io no. Capiamo il modo diverso anche solo di approcciarsi alla persona. E infatti poi la cosa diversa che noteremo oggi è che gli amici sono partiti con un'idea, non hanno ascoltato Giobbe, non hanno minimamente ascoltato Giobbe, ma avevano la loro idea di Dio e l'hanno riversata su Giobbe. E Eliù fa una cosa diversa, ha ascoltato le parole di Giobbe, ha ascoltato le domande che Giobbe aveva posto nei suoi monologhi, nelle sue sfoghi, dice io voglio provare a dare risposta alle domande che tu cerchi. E infatti prova a rispondere a tre argomenti di Giobbe. Il primo è Dio tace e non risponde. E Eliù dice Dio parla una volta e anche due, ma l'uomo non ci bada. E Dio parla e lo fa in diversi modi e più volte, e dobbiamo riconoscerlo che lo fa anche con noi. Perché, come dice mia mamma, siamo de coccio. Soprattutto con me, deve ripeterlo tante volte. Ma Dio parla in modi e più volte, a volte per mezzo di sogni, a volte per mezzo di malattie e di dolori. Il problema è che spesso l'uomo non si accorge che Dio sta parlando con lui. Perché? Siamo umani, l'umanità in questo è peggiorata, ma fondamentalmente non ascolta Dio. Facciamo fatica a ascoltare Dio. Se venisse così naturale ascoltare Dio, anche nella nostra vita quotidiana, la vita sarebbe molto più semplice. Eppure è una lotta continua. Anche per i credenti è una lotta continua a mettersi in ascolto di Dio, a capire quello che Lui ci sta dicendo. Dio parla tramite sogni, anche per dare degli ammonimenti. Tramite i sogni da istruzione, disciplina ai Suoi figli. In poche parole, Dio può usare i sogni per guidare quella persona. E questi sogni servono per distogliere l'uomo da quello che sta guardando e fargli guardare quello che Dio aveva in mente per loro. E Dio ha usato i sogni nell'antichità, l'ha usati. Ma vi ricordate cosa diceva Giobbe dei sogni? Dio, tu mi metti il terrore tramite i sogni, non mi dai pace. E i sogni di Dio, quando venivano usati, era per parlare, e dice, io accetterei anche i tuoi insegnamenti da parte dei sogni, ma Giobbe in questo momento dice, i tuoi sogni mi stanno creando ancora più problemi, perché non sono sogni, mi creano un'angoscia dentro, un terrore dentro, che la notte diventa infinita. E un altro modo in cui Dio attira l'attenzione delle persone era con la sofferenza, anche con quella che porta alla morte. Nella malattia Dio può ricordare alla persona la volontà di Dio e riportarlo a lui. E in questo modo la malattia acquisisce anche una forma di riscatto, che non è fine a se stessa, ma è per far riguardare a Dio. Attenzione, lo sottolineo tre volte in grassetto, carattere, non è detto che la malattia abbia sempre questo scopo. Non è che se noi ci ammaliamo, lo scopo è Dio ci vuole dire qualcosa. Siamo in una natura di peccato e la malattia fa parte di questo gioco, ma è stata usata da Dio in passato anche per parlare alle persone. E poi risponde alla seconda domanda, che Dio è ingiusto perché non lo libera dalle sofferenze. E dice, no di certo, non commette, questo è Elio che dice a Giobbe, no di certo, Dio non commette ingiustizie, l'Onnipotente non perverte il diritto. Chi gli ha dato il governo della terra? Chi ha affidato l'universo alla sua cura? Nessuno, è sua. E Elio accusa Giobbe di essere un peccatore intenzionale, questo è stato forse l'unico errore di Elio, di allearsi con gente malvagia, perché anche lui faceva un po' fatica a capire determinate cose. Era saggio, era il più giovane, era saggio, ma certe cose erano difficili da capire. E Elio certamente si sbagliava nel dire che Giobbe si è alleato con i malfattori, perché è vero, sappiamo che non l'ha fatto. Ma aveva ragione nel condannare Giobbe, nel modo a volte irruento e ribelle con cui si era rivolto a Dio. E lo spiegheremo dopo. Elio si erge difensore della giustizia di Dio, affermando che Dio non può compiere il male e l'iniquità, anche se Giobbe si era lamentato che Dio gli aveva negato la giustizia. E lo fa con un'escalation, in questo passo dice «Dio dà all'uomo il salario della sua condotta», quindi Dio è giusto e Dio condannerà quello che noi facciamo. Per Dio compiere l'iniquità o cambiare il senso della giustizia sarebbe in contrasto con il suo carattere, quindi è impensabile. Dio non può diventare da giusto a diventare ingiusto e malvagio, non può, non è nella sua natura. Poi dice che ha autorità. E avendo autorità, essendo sovrano del mondo, nessuno potrebbe spingerlo lontano dalla sua giustizia. Non c'è una forza così grossa che potrebbe spingere Dio lontano dalla giustizia sua. E poi dice che Dio potrebbe ritirare il suo sospiro, il suo spirito, il suo soffio immediatamente su ognuno di noi. E questo molte volte ce lo dimentichiamo. Molte volte ci dimentichiamo che con Dio, io adesso con i ragazzi faccio l'esempio di Thanos, qui non posso farlo, uno schiocco di dita, noi potremmo non esserci. Ed è tutto diritto di Dio. Dio potrebbe in questo momento togliermi il mio spirito, togliermi il mio soffio, non so perché, ma ha tutto il diritto di farlo. Ma molte volte ce lo dimentichiamo. E se io in questo momento sto ancora respirando, non è perché ho qualche merito, ma perché la sua misericordia mi sta tenendo qua. Perché la sua bontà mi sta tenendo qua. Non per altro, non per merito mio, non perché devo finire il sermone. Dio, in questo momento, non so perché, mi sta dicendo, la mia bontà in questo momento è riversata su di te. E poi va avanti, perché era un po' infastidito a tutto il discorso di Giobbe, e stava cercando in tutta la sua conoscenza di dare delle risposte. Dice, Dio conosce ogni cosa e vede ogni cosa, per questo i peccatori non possono sfuggire al suo giudizio. Che siano i peccatori, come avevano detto gli amici, quei peccati nascosti o quei peccati palesi, stai tranquillo perché Dio li vede tutti e nessuno può scappare dal suo giudizio. Dio dice non ha bisogno di indagare, perché già lo sa. Perché già lo sa. E sapete, la cosa bella, in Genesi, quando Dio dice, fa la domanda ad Adamo, non aveva bisogno di sapere dove la risposta, lo sapeva già. Dio sa già tutto. Sai veramente tutto quello che noi abbiamo fatto, quello che hanno fatto le persone intorno a noi. E poi dice che Dio può far cadere i potenti e stabilirne altri. Stabilirne altri al loro posto, abbattendo i potenti della terra. Dio ha il controllo di ogni cosa. E sapete, questa forse è una delle cose più difficili da credere oggi. Credere che Dio abbia il controllo sui potenti della terra. Perché allora mi chiedo perché? Perché? Me lo chiedo, ma è quel perché che a un certo punto con i tre puntini in sospensione, perché tu sai, perché tu hai il controllo, perché tu puoi ogni cosa, tu puoi abbattere i grandi potenti di questa terra in un solo istante e nessuno potrebbe dire una parola nei tuoi confronti. Il malvagio non prospererà per sempre, non trionferà di continuo. Giobbe non poteva vedere Dio perché in quel momento Dio aveva scelto di rimanere in silenzio con lui. E anche qui dobbiamo insegnargli il silenzio di Dio. Una cosa che poche volte si insegna. Perché Giobbe ha fatto delle domande a Dio. E Dio per un periodo è rimasto in silenzio con Giobbe. Non gli ha dato una risposta. Anzi, sono arrivati gli amici, era meglio il silenzio totale in quel caso lì. Ma il silenzio di Dio non dava diritto a Giobbe di arrabbiarsi con Dio. Non gli dava diritto. Perché era la volontà di Dio. E Elio era stupefatto del fatto che Giobbe aveva avuto l'audacia di parlare a Dio nel modo in cui aveva fatto. E sapete qual è stato il problema di Giobbe? che, ripeto, come abbiamo detto, fino al momento delle sue, del suo sfogo era integro, retto. Dopo, qual è l'errore che ha fatto Giobbe? Che ne ha fatto fondamentalmente uno. E che pretendeva da Dio qualcosa nel suo cuore. Dio, vieni qua, per favore, ho bisogno di parlare con te. Dio, per favore, se tu sei giusto, devi venire qua. Dio, se tu sei giusto, mi devi dare il modo di poter parlare con te. Ma dato che Dio è sovrano, Dio a noi cosa deve? Niente. Giobbe doveva imparare che Dio non gli doveva niente. Noi oggi dobbiamo imparare che Dio non ci deve niente. Che la risposta di Dio alle nostre preghiere non è dovuta, non è un diritto, è misericordia, è bontà, è amore di Dio nei nostri confronti. Infatti lui gli cambia punto di vista a Giobbe, dice guarda che quello che tu stai chiedendo, tu stai chiedendo qualcosa a Dio come un diritto, ma noi non abbiamo diritti. Che umanamente lo posso capire, chi umanamente non capiva Giobbe? Tutti. Però Dio è Dio. E Dio rimane lì. E poi risponde all'ultima cosa, che Dio non si interessa a me e non ricompensa la mia innocenza, come diceva Giobbe. Lui prende in esempio i cieli e le nuvole. In effetti dice, guardate, guardate i cieli, i cieli sono a quel livello, le nuvole sono ancora più in alto, no? C'era questa idea che le nuvole erano ancora più in alto. Dio è sopra le nuvole, Dio è là, Dio è là sopra. E lo dice perché dire Dio non è influenzato negativamente dai nostri peccati o trae in qualche modo profitto dalla nostra buona condotta. Se la terra decidesse tutta all'unanimità di peccare e di rivoltarsi contro Dio, la santità di Dio rimarrebbe uguale, non scenderebbe di un millimetro. Se noi tutti come popolo decidessimo di lodare, adorare Dio, glorificare Dio, la santità di Dio non aumenterebbe di un millimetro. Questo perché? Perché noi non abbiamo nessun potere per aumentare o diminuire la santità di Dio. La malvagità o la giustizia di un uomo non cambia la natura, né in positivo né in negativo di Dio, ma queste influenzano noi come uomini e chi è accanto a noi. E quando Dio mostra misericordia, non è perché l'uomo lo ha convinto ad agire così. Oppure se gli provoca un'offesa, gli fa capitare qualcosa, non è perché l'uomo gli ha mancato di rispetto. Non c'è questa legge. Dio è sovrano e si determina da sé. Dio è sovrano e si determina da sé, la sua volontà è sua. Noi non possiamo in qualche modo intaccarla e Dio non può essere corrotto dall'uomo né può essere influenzato dalla nostra giustizia. I suoi principi per giudicare le persone sono solidi, imparziali e non influenzabili perché sono definiti da lui e definiti in lui. L'uomo con la sua condotta morale influenza se stesso, con la sua condotta può fare la differenza in questo mondo? Assolutamente sì, e ci viene chiesto di farla. Ma Dio non viene intaccato. E apro parentesi, ho sentito purtroppo diverse volte nella frase dire che l'uomo con la preghiera può far cambiare idea a Dio. No, non è vero. Se non preghi, il piano di Dio non andrà avanti. Questa l'ho sentita, eh? E cosa significa? Che se io non prego, Dio non manda avanti la sua opera? Ho questo potere? Ma no, ma assolutamente no. Noi non abbiamo potere di far cambiare idea a Dio. Assolutamente no. Allora ti dici perché i ragazzi avrebbero fatto domanda. Punce, ma allora perché dobbiamo pregare? Giusta come domanda. La preghiera, l'intercessione, non è per far cambiare idea a Dio, ragazzi. È per far cambiare idea a noi e allinearla a Dio, che è totalmente diverso. Il centro, chi rimane della nostra preghiera? Sempre solo Dio. Spesso pensiamo alla preghiera come un telecomando, no? Prego per i miei bisogni, bisogni degli altri, quello vicino, quello sopra, quello a destra, a sinistra. Non è così, non sono io che accendo e spengo qualcosa. E mi è piaciuta l'idea che la preghiera è più simile a una vela su una barca. La vela non cambia direzione del vento, non la può cambiare. La vela permette alla barca di usare il vento per muoversi nella direzione che il vento vuole. La nostra preghiera è per allineare la vela al vento di Dio, per chiedere a Dio, ti prego che la mia vita che il mio pensiero, il mio modo di agire sia allineato a quello che tu vuoi per me, che io non vada in contrasto con quello che tu vuoi per me. Allora perché la Bibbia dice che Dio si pente o cambia idea? Perché è successo anche quello nella Bibbia, no? Farebbero anche questa domanda qui, quelli più attenti. E qui esce il Gianni Rigamonti che è in me, quel poco, e direbbe, mio padre direbbe che è un sapevo che mi bloccavo, l'ho detto oggi, antropomorfismo. Cioè, ce le fa capire qualcosa, con un esempio nostro. Termini umani per spiegare realtà divine. E quando sembra che Dio cambi idea, in realtà non è Dio che muta il suo decreto eterno, ma è l'uomo che cambia la propria posizione rispetto a quel decreto, rispetto a quella scelta. Perché se crediamo che Dio sia immutabile, che Dio sia eterno, che Dio sia una bellissima costante matematica, che rimane lì, allora non può cambiare. E soprattutto non può cambiare con il mio pensiero, con quello che chiedo io. Se Dio decreta il giudizio e ha decretato un giudizio che cade su tutti noi, l'ha decretato, perché l'uomo è privo della gloria di Dio. La croce non è sovvertire quel giudizio, perché il peccato rimane. La croce è perché noi possiamo entrare nella misericordia di Dio, ma il peccato, la condanna sul peccato rimane, non è cancellata, solo che non ricade più su di noi, è ricaduta su Cristo. E poi Eliu introduce 4 dichiarazioni sulla potenza di Dio. Benché Dio sia giusto e potente, e anche perché sia potente, non manca di misericordia. Dio ha fatto ogni cosa, è il re dei re, il signore dei signori, e nonostante sia giusto, nonostante sia potente, nonostante abbia ragione su tutto e sia totalmente giusto, nonostante lui possa fare ogni cosa, non manca di versare su di noi la sua misericordia. Costantemente. E molte volte io personalmente la do per scontata. Eliu dice che non respinge nessuno. È bello pensare a Dio che non respinge nessuno. Cioè la sua misericordia è quello che lui vuole fare, lo fa. Tutto questo però non era mai stato messo in dubbio da Giobbe, ma semplicemente Giobbe dice che Dio, e giustamente, non è obbligato a riversare la sua misericordia finché noi siamo in vita. Giobbe la vedeva nel tempo divino. È vero, Dio, la sua misericordia arriverà, ma non è detto che arriverà prima della morte. Potrebbe arrivare dopo. Poi dice che Dio è potente, educa ed è indipendente. Nessuno può dire a Dio cosa può e cosa deve fare. Poi dice che Dio è eterno ed è in contrasto con la natura momentanea dell'uomo. E anche qui viene molto difficile entrare nell'ottica di Dio. Proprio perché tutte queste caratteristiche perfette di Dio, Giobbe non avrebbe dovuto rivolgersi in quel modo, con quella accezione a Dio. E poi, dopo essersi riferito alle vie, alle opere di Dio che l'uomo è in grado di vedere, Dio si ferma sulle opere di Dio che l'uomo non è in grado di vedere. E afferma che il controllo di Dio sulla natura è frutto della sua benevolenza verso la terra. Noi molte volte non ci rendiamo neanche conto di quello che Dio fa. Non ce ne rendiamo conto. Ma è sempre la sua bontà, la sua misericordia che muove ogni cosa. E poi Eliu paragona alla fine la voce di Dio a una tempesta. E qua ci rientreremo poi la prossima volta. E sapete, l'umanità è sempre... Io sono una delle persone più strane. A me i temporali con i fulmini rilassano. Sono strano, lo so. Mi hanno sempre rilassato. Da piccolo io sentivo la pioggia e il tuono mi dava sicurezza. Perché, non lo so... Ma è così. E quando c'è quella scena, dice, ah che bello, in effetti mi ci ritrovo. Poi ho detto, scusate, ma cos'è che ha distrutto la vita di Giobbe? Una tempesta. E stava arrivando un'altra tempesta. Ma Eliu sta dicendo a Giobbe, è una tempesta diversa, perché Dio sta venendo a parlarti. Udite il fragore della sua voce. Udite la potenza della sua voce. E spesso si fa riferimento alla voce, alla potenza della voce di Dio, paragonandola al lampo. E conclude con un consiglio a Giobbe. Porgi l'orecchio a questo, Giobbe. Fermati e considera le meraviglie di Dio. Giobbe doveva porgere orecchio a tutto questo e ammirare le meraviglie di Dio. Dio aveva il controllo di ogni cosa e su ogni cosa. E lui avverte Giobbe che Dio stava arrivando, ed era vero. Dio stava arrivando. E Dio ha usato Eliu per parlare, per preparare Giobbe al suo dialogo. Come? Anche con l'ultima frase. Ricordati che Dio è Dio e tu non sei nessuno, porgi orecchio alla sua voce. Fermati e guarda le meraviglie di Dio. E lui ha risposto in maniera forte, decisa, a volte non perfetta, è un uomo, ma sicuramente il suo obiettivo l'ha raggiunto. Sentiva il peso di rispondere ai tre quesiti di Giobbe e lo ha portato, e ha portato Giobbe a guardare a Dio. E risponde a tre domande di Giobbe mettendo Dio al centro, perché Dio parla attraverso il dolore e i sogni, e lo fa. Nella storia dell'Antico Testamento ci sono ancora testimonianze, anche oggi, di Dio che parla attraverso i sogni. E sono sogni utilizzati come strumenti, ma anche qua faccio un'attenzione, perché poi è facile questa frase. Una volta un ragazzo mi è venuto e Dio mi ha parlato tramite un sogno. E gli ho detto, ma senti un po', non lo posso mettere in dubbio, perché Dio ha parlato tramite sogni. Faccio, mi spieghi perché tutti gli altri canali erano chiusi, gli ho chiesto. Perché noi viviamo in una società in cui Dio ha mille canali per parlare. Può usare anche i sogni, la vedo difficile quando ha i sermoni, il culto, il gruppo giovani, l'applicazione e il cellulare. Penso che Dio, penso, parere mio, usi i sogni quando gli altri canali sono chiusi. E ci sono in realtà ancora oggi che Dio ha parlato attraverso i sogni, ma non è la normalità. Non è la normalità. È un evento straordinario. E Dio può fare quello che vuole. Ha usato un mulo, sta usando me, può usare i sogni. Sul discorso della sofferenza, invece, sono convinto che ancora oggi possa essere uno strumento molto strano e molto difficile in cui Dio parla e in cui soprattutto Dio agisce. E perché dico questo? Guardiamo la Chiesa perseguitata. Sta soffrendo. Eppure la gloria di Dio viene estesa al mondo intero tramite la loro sofferenza. Crescono. Le zone in cui la Chiesa cresce di più è la zona in cui la Chiesa è perseguitata. E dovremmo farci qualche domanda noi, Nei paesi in cui c'è più persecuzione c'è crescita, ma pensiamo anche alla spina nella carne di Paolo. Tanti credenti nella Bibbia ci mostrano delle debolezze, delle prove, delle sofferenze, dove Dio ha agito e continua a agire. E vi ricordate di Paolo Vigna e Dartini? Sono passati un po' di anni. Vi ricordate che abbiamo pregato tanto come Chiesa? Io me lo ricordo, adesso penso siano passati già più di 20 anni, può essere, non mi ricordo più. Però mi ricordo ancora impresso quando erano venuti qua davanti e hanno detto, per cosa possiamo pregare per voi? Che Dio prenda gloria della mia sofferenza. Che Dio, e me lo ricordo benissimo, che Dio prenda gloria della nostra sofferenza. E mi è rimasta qua, come un esempio di fede. Nel momento della sofferenza non capiamo il motivo, è anche giusto chiedersi il perché, ed è giusto chiedersi il perché di determinate cose, ma quel perché finisce con tre puntini, perché tu sai, perché tu sei Dio, perché tu hai il controllo di ogni cosa. E Eliu controbatte anche l'idea che Dio sia ingiusto e che la punizione di Giobbe sia ingiusta, ma la sofferenza non è una punizione. E in ogni caso, anche se fosse una punizione, Dio rimane giusto. Quello che capita a noi non rende più giusto o meno giusto Dio, più santo o meno santo Dio. Dio rimane Dio, infatti Elio chiude con una lode, un'adorazione alla saggezza, alla potenza, alla maestà di Dio. Il mondo di oggi sta sempre mettendo di più al centro l'uomo, le sue idee, i suoi bisogni e il suo tutto. Voi ve la ricordate? I ragazzi non se la ricordano. La pubblicità di Banca Mediolanum, ve la ricordate? È tutto intorno a te che girava col bastone. Ora è all'ennesima potenza la generazione di oggi. È veramente il centro è il chi sono, cosa penso, il mio benessere, la mia identità, quello che io voglio nella vita. È il centro focale di tutti. Viviamo in una bugia enorme, che il mio bene è il bene supremo ed è la cosa più importante. È una bugia enorme. E parzialmente vero, ma totalmente sbagliata questa affermazione. Perché dico parzialmente vero? Perché è vero, dobbiamo pensare anche al nostro bene, ci sta, ma sopra il nostro bene c'è molto altro. Sopra il nostro bene c'è Dio. Sopra il nostro bene c'è la volontà di Dio. Sopra il nostro bene c'è quello che Dio vuole per ognuno di noi. Soprattutto. Giobbe ci insegna che al centro non c'è l'uomo, ma c'è Dio. Al centro di Dio c'è Dio. Lo scopo di Dio è trarre gloria, non il benessere dell'uomo. Siamo convinti di essere il centro del mondo e il centro dei pensieri di Dio inconsciamente. Ci arrabbiamo se Dio non risponde. Però Dio ti ho chiesto una cosa, non mi rispondi. O ci arrabbiamo se chiediamo una cosa e poi Dio risponde diversamente. Però Dio, anche tu, ti ho chiesto A, mi dai C. Non è che va tanto bene, no? La verità è che per Dio la sua priorità è prendere gloria e in qualche modo, in maniera strana, in maniera straordinaria, la prende. In modi che noi non riusciamo a capire. Noi non siamo al centro per Lui. Mi dispiace, io non sono al centro di Dio. Ma la sua gloria è al centro di tutto quello che Lui fa. La gloria di Dio ha come riflesso il fatto che noi possiamo portare gloria a Lui. Sapete, la croce? Il centro della croce siamo noi. Il centro della croce siamo noi. Il centro della gloria, il centro della croce è la gloria di Dio, è prendere gloria dalla morte e dalla risurrezione di Cristo. L'effetto collaterale siamo noi. Efesini 1, 4, 6. In Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, a lode della gloria e della sua grazia che ci ha concessa nel suo amato figlio. Non voglio parlare di predestinazione e libero arbitrio, non ci penso minimamente, ma perché c'è la croce? A lode della gloria della sua grazia, concessa a noi tramite la croce. La croce, il centro, l'obiettivo primario della croce è portare gloria a Dio. Noi siamo l'effetto collaterale più bello che ci sia, il poter avere un rapporto con Dio. La croce per prima cosa è per la gloria di Dio, ma tramite la croce noi possiamo dare gloria a Dio. Questa è la cosa stupenda della croce. Satana lancia una sfida e Dio accetta la sfida. Giobbe soffre, ma con la sofferenza di Giobbe chi sta ricevendo gloria? Tramite il libro di Giobbe chi sta ricevendo gloria? Tramite quelle piaghe di Giobbe chi sta ricevendo gloria? Dio. E Dio usa Giobbe per prendere gloria. Chi è il centro? È sempre Dio. Dobbiamo iniziare a smettere di pensare di essere al centro di tutto. Al centro dei pensieri, al centro di ogni cosa, al centro delle relazioni. È Dio. È sempre e solo Dio. Tutto quello che abbiamo, che facciamo, ha un unico centro, un unico obiettivo. Dio. E Giobbe, Eliu, ricordate, dice, porgi l'orecchio a questo, Giobbe. Fermati e considera le meraviglie di Dio. Allora mi chiedo, che cosa ti affligge? Che cosa crea un peso in questo momento sul tuo cuore? Cos'è quella cosa che in questo momento mi fa piangere? Che mi fa mancare le gambe? Ma allo stesso tempo, cosa ho di bello nella mia vita? Quella cosa che mi mette un sorriso sul mio viso? Cosa desideri? Cosa sogni per la tua vita? Porgi l'orecchio a Dio. In entrambe le situazioni, porgi l'orecchio a Dio, a quello che Dio ha per te, a quello che Dio ha in mente per te. E vorrei concludere con voi con un canto, per poi lasciare un momento di preghiera. Volgi lo sguardo a Cristo, contempla la sua bontà. E sapete, dice, e tutto questo è alla luce di Cristo. E di fronte alla luce di Cristo, di fronte a guardare Cristo, tutte le cose, piccole, cioè belle o brutte che siano, avranno un altro senso, perché la maestà della croce è immensa. E in paragone alla croce niente può essere grande. E allora il canto dice che tutte queste cose svaniranno, che non vuol dire che puff, non ci saranno più o che non avranno un peso, ma che Cristo prende il primo posto. Se noi volgiamo lo sguardo a Cristo, a quella croce che ha fatto tutto per noi, le cose del mondo che abbiamo intorno a noi acquisteranno un senso diverso. Perché? Per merito nostro? No. Perché guardiamo a Cristo, a colui che può e vuole riempire le nostre vite, che vuole sostenerci e che ci ricorda che la croce è perché Dio aveva il controllo, non perché l'uomo, in qualche modo, tramite Satana, ha fregato Dio. La croce c'è sempre stata come piano di Dio e ringraziamo Dio per questo. Che veramente possiamo guardare a Lui, ricordarci che noi non siamo il centro, Lui deve essere il centro della nostra vita. Che possiamo arrabbiarci, possiamo anche in qualche modo sbagliare nelle parole, ma ricordiamoci che Dio è al centro di ogni cosa, della sofferenza, della malattia, della gioia, delle vittorie e delle sconfitte. Guardiamo sempre Dio, guardiamo sempre a quella croce. Volgiamo il nostro sguardo a Cristo.